quest'oggi alle 17 Carmen Pellegrino, l'autrice de La felicità degli altri, uscito da pochi giorni per La nave di Teseo, sarà in diretta sulla pagina Facebook Il libraccio di Firenze. Tra l'altro ricordiamo che ieri mattina il libro è stato ufficialmente proposto dagli Amici della Domenica per l'edizione 2021 del Premio Strega. Carmen Pellegrino, buongiorno, bentrovata e grazie davvero per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie, un bel ritrovarvi.
La felicità degli altri mi sembra un libro straordinario, un grande libro contro la rimozione, fondamentalmente, contro la rimozione che noi operiamo nel nostro delirio ipertecnologico nei confronti del dolore, dei dispiaceri, delle delusioni, della morte. Lei affronta queste cose di petto invece.
Sì, anche una rimozione anche dello stato d'animo quando non coincide con quello che viene richiesto un po', no? Anche dal tipo di società in cui viviamo, che ci vuole tutti smaglianti, tutti performanti e anche non tristi, ecco, non malinconici. Chi ha uno stato d'animo di questo tipo, e capita a tutti noi in fasi diverse della nostra vita, sembra quasi che debba rinchiudersi, debba appartarsi, ecco che l'appartamento poi anche simbolicamente, no? Le nostre case diventano anche il luogo del nascondimento. E quindi sì, è un libro sulla rimozione di ciò che non vogliamo vedere, di ciò che ci disturba, di ciò che ci infastidisce, e lo releghiamo, ma questo non vuol dire che smetta di esistere uno stato d'animo, una condizione di sofferenza o di dolore.
Le chiederò di accennare alla vicenda e alla storia, però mi permetta la parentesi sul fatto che quando capiremo che dover essere costantemente, come ha detto lei, performanti, genera enormi infelicità. Sarà un bel giorno quando lo capiremo.
Era ragione.
Senta, ci accenna la storia?
Sì, è una storia di solitudini, appunto, che si incrociano. La storia di Chloe, che è prima una bambina, poi una giovane donna, fino a una donna adulta, che deve fare i conti con una solitudine troppo dolorosa che s'origina probabilmente, poi lo scopriremo insomma nel corso del dispiegamento delle sue vicende, si origina in un'infanzia abbastanza infelice. Lei deve andare all'origine di questa sofferenza, però non la conosce, come se l'avesse rimossa, appunto, la causa prima, no? La causa primigenia di questo. Quindi vaga anche geograficamente, un po' si sposta di continuo, rispondendo a un lupo interiore, insomma, che le detta di muoversi, di sfuggire a se stessa. Però è intrappolata in questo dolore, una solitudine che, come dire, che non le permette di vedere l'altro. Poi incontrerà un uomo, un professore veneziano, un professore di estetica dell'ombra, ecco, anche lui malinconico e solitario, che però ha fatto già i conti con questa sua solitudine, con il suo stato d'animo, ha imparato a parlare con le ombre, a farsele amiche. Quindi la sua solitudine è una solitudine che diventa altruista, che diventa partecipata. Lui va verso Chloe e un po' alla volta, nelle passeggiate notturne in San Marco, le mostra che è possibile fare i conti con il dolore che nel caso di Chloe è soverchiante, è possibile parlare con le ombre, farsele amiche addirittura. E quindi nell'incontro tra i due si incontreranno proprio le ombre dell'uno e le ombre dell'altro e cominceranno un dialogo che sarà salvifico soprattutto per Chloe, perché finalmente si ritrova, ma anche per il professor T, finalmente si ritrova ad essere vista, ad essere ascoltata, ed è fondamentale per tutti noi. Io ho dedicato il libro alla fine della nota che lo chiude agli ammutoliti abitanti del buio, quelli che hanno bisogno, ma tutti ne abbiamo, no? Dicevamo prima, di essere visti, di essere sentiti, ascoltati, di essere almeno ogni tanto pensati. Ecco, quindi è la storia di solitudini, all'incrocio di solitudini.
Se Chloe è il motore, della storia, probabilmente il professor T è il baricentro della storia.
Sì, è vero. Sì. Chloe è senz'altro è la voce narrante, anche lei che parla, che rievoca, che da un caos iniziale che ricorda un po' anche, io ho citato all'inizio del libro proprio le prime sequenze della Teogonia di Esiodo, quindi dal caos iniziale in cui lei ricorda, alterna i ricordi che riguardano la sua vita al villaggio quando era bambina, e poi in collina quando viene trasferita in una casa famiglia, e poi ancora a Venezia quando incontra il professor T. Si alternano queste fasi nella sua mente, questi ricordi che si sovrappongono anche creando un magma proprio caotico, però il baricentro è il professor T. Questa figura meravigliosa che in parte prende spunto, meravigliosa perché prende spunto da un fatto di cronaca che avevo letto nel 2018, che diventa così fondamentale per lei, proprio nonostante tutte le sofferenze che questo uomo porta con sé, perché poi è un uomo che le racconta anche i suoi fallimenti, è un uomo che ha fallito tante volte, è un uomo che ha perso, le dice: io ho perduto tanto, ho perduto tanto nella mia vita, però non ho smesso di cercare. Ecco, per esempio aveva la passione per l'arte, dipingeva, ma non aveva avuto fortuna, come i suoi dipinti non avevano avuto alcuna fortuna, e a un certo punto dice: io ho smesso di dipingere perché non so farlo, però non per questo ho smesso di amare l'arte, ecco, di vedere di cercare la bellezza ovunque, di vedere la bellezza degli altri anche. E quindi si diventa il baricentro del libro, perché con quel sussulto di vita che porta con sé, no? Proprio lui, che sembra il più immobile tra i personaggi, invece è il più sorprendente.
Un altro grande protagonista del libro, secondo me, è il passato. Lei, oltre ad essere una grande scrittrice, è una storica. Che cos'è per lei il passato?
Il passato è ciò da cui proveniamo, no? E che dimenticare è un oltraggio che facciamo a noi stessi, è un torto che ci facciamo dimenticarlo, perché è lì che si impiglia, lo diceva Proust, è nel passato, è lì che si impiglia, proprio nell'origine, no? Che il passato si impiglia al futuro, l'avvenire. E quanto ci, in un certo senso, cioè, ha determinato quello che siamo, quindi disconoscerlo, quantomeno ignorarlo, significa avere delle gambe vacillanti. Invece avere la consapevolezza di ciò da cui si proviene, in un certo senso ci fornisce già di per sé una sorta di base sicura, anche per chi non ce l'ha davvero una base sicura. In questo poi il libro torna, e anzi ho sottolineato la simbologia di Venezia, perché Venezia è una città splendida, no? Noi la conosciamo, certo, per quello che è nella sua bellezza, questi marmi, questi palazzi meravigliosi che si ergono e si stagliano sulle acque, però pensiamo che Venezia si regge su dei tronchi d'albero, no? La sua base è quella, quindi è una base insicura, no? Se ci pensiamo, e tutti noi, gran parte di noi, proveniamo da questo tipo di insicurezze, da questo tipo di fragilità. Abbiamo basi vacillanti, però possiamo resistere, possiamo restare, come dire, possiamo stare, ecco, come fa Venezia.
Seguite Carmen Pellegrino quest'oggi alle 17 sulla pagina Facebook Il Libraccio di Firenze, con La felicità degli altri, La nave di Teseo. Grazie davvero per essere stata con noi.
A voi, grazie.